E Fucine Mute ha il piacere di avere come ospite Jumana Haddad, una notissima poetessa o poeta, non so come vuole essere chiamata,
Poeta,
poeta libanese che è stata ospite ad Absolute Poetry e ieri sera c'è stato il suo spettacolo e vorremmo farle un paio di domande per capire meglio chi è e che cos'è la sua poesia.
sì.
La prima domanda che vorremmo farti è, ci ha colpito molto l'intensità della tua poesia per quanto riguarda l'espressione del femminile. Vorrei capire meglio che cosa ci sta dietro, qual è il senso, da dove nasce soprattutto questa tua necessità di esprimere la forza femminile in un modo così forte, appunto, scusa la tautologia.
Sì, ma io di non direi che sarebbe l'espressione della femminilità, ma piuttosto l'espressione di me stessa, perché io non mi pia a me non piacciono le cause, le ideologie, tutte queste cose, tutti questi motivi che a volte stanno dietro di una certa scrittura. Io la vedo come un'espressione di me stessa, un'espressione che vorrei profonda, vera, autentica e anche nuova, perché penso che questa ricerca che è la scrittura per me è una ricerca di me stessa e del mondo attraverso questo essere che sono, è una ricerca che non ha fine, perché ogni volta che trovo qualcosa in me, questo cambia e poi lo perdo di nuovo e devo ricominciare a cercare. Quindi non si potrebbe definire questa scrittura poetica come un'espressione della mia femminilità oppure della femminilità in generale, anche perché io mi considero femmina e maschio allo stesso tempo. Non mi sono mai considerata solo come una donna e sono convinta che siamo tutti così, una mescla di uomini e di donne. A volte c'è un lato che è più sviluppato dell'altro, ma questo non vuol dire che l'altro lato non esiste, come la luce e il buio.
Quindi questo è anche il significato della tua Lilith in realtà, no? Una donna che però si è ribellata alla sua fissità di donna e ha riproposto, anzi più fortemente, il suo ruolo doppio, donna-uomo, quindi con un potere che ha due facce in realtà, no? E
Sì.
questa è la
Infatti, le
rappresentazione.
contraddizioni di questa identità dell'essere umano, perché siamo tutti un po' di tutto, e per questo che le definizioni mi impauriscono, non mi piacciono le definizioni. Donna, libanese, araba, orientale, italiana, non so che, queste cose io non le accetto diciamo, con calma, con tranquillità, non li posso accettare perché c'è sempre un punto di interrogazione. Chi sono io? Sono davvero solo una donna libanese, araba, scrittrice, poeta? No, non credo. Queste zone di buio, di ombre, sono davvero la nostra vera realtà e dovremmo apprendere a vederli, a cercarli, a scoprirli e così forse abbiamo l'opportunità di vivere una vita, non direi migliore, ma più vera.
Quindi non sei poeta soltanto, ma fai poesia, questo sì, no?
Sì,
Con te stessa, cioè
vivo,
Jumana Haddad,
vivo.
vivi e quindi vivi anche
Sì,
di poesia,
sì.
usi la poesia per esprimere te stessa.
Ecco, è un modo, è uno degli strumenti, ma è lo strumento per me maggiore.
Però ne hai anche un altro, tu fai la traduttrice, parli innumerevoli lingue, hai tradotto tantissimo e mi interessava questo aspetto della tua personalità a questo punto, più che della tua
Sì.
professionalità. E, come traduttrice, come vivi questo? Per esempio, la musicalità della lingua araba in cui tu scrivi la tua poesia è difficilmente trasferibile ad un'altra lingua. Certamente si può trasferire, ma con un effetto diverso.
Sì.
Questo tradimento che sempre si imputa alla traduzione, come lo vivi? Come lo superi? Ti sembra così terribile oppure è un aspetto secondario?
No, mi piacciono i tradimenti, li ammiro, direi. una grande ammirazione per i tradimenti e per la traduzione, infatti, perché sono pazza di lingue e un atto d'amore che lo vivo come un atto d'amore che sto facendo con un'altra lingua per avere un nuovo bambino che non assomiglia necessariamente al bambino che c'era o che c'è in quest'altra lingua, nella lingua d'origine, ma provo che sia anche un bel bambino, un bambino che ha tutte le opportunità di esistere e di vivere, di continuare a vivere attraverso il tempo. E questo è infatti anche il tema del dottorato che sto preparando alla Sorbonne, è la traduzione soprattutto della letteratura, perché non è soprattutto della poesia, non si può parlare, quando si parla di traduzione poetica è tutto un altro mondo e quindi non stai facendo della traduzione nemmeno, stai recreando un testo, stai provando domarlo e di dargli una vita nuova. È questo che provo di fare quando sto facendo traduzioni.
Ho capito. E ti capita di scrivere in altre lingue e non in arabo?
Io ho cominciato a scrivere in francese, infatti il mio primo libro era in francese, poi mi sono tornata verso l'arabo perché l'arabo mi ha dato delle opportunità di trasgressione che non c'erano nel francese, perché nel francese quasi non c'erano più dei tabù, tutto era già stato fatto quasi, diciamo, anche se ci sono sempre delle novità, ma nell'arabo c'era questa possibilità di graffiare la lingua, di violentarla, di fargli fare delle trasgressioni, e per questo ho scelto l'arabo. Comunque continuo, a volte ci sono delle poesie, non so perché, ma sono poche che nascono, che decidono di nascere così in altre lingue. È così che ho scritto delle poesie in spagnolo, altre in italiano, a volte in inglese, ma non mi capita spesso, ma noto che quando scrivo in altra lingua scrivo altre cose e con un altro tono, e quindi questa è una ragione di più per questa golosità che io ho verso le lingue, ma anche verso la vita, perché tu quando impari un'altra lingua anche scopri una nuova te, un essere che non sospettevi nemmeno in te, e quindi è una finestra verso qualcosa di nuovo, di eccitante, di interessante, di bello.
Fra queste mille sfaccettature della tua personalità che cerchi al massimo di esprimere, sì, ce n'è una che sono le tue origini. Per caso sei nata, a questo punto dico per caso sei nata in Libano.
Sì.
Che significato ha per te l'appartenere comunque originariamente a quella terra, l'essere nata là e soprattutto aver vissuto da molto piccola la guerra in Libano, che insomma è un'esperienza piuttosto forte?
Sì. Lasciami dire prima di tutto che di appartenenza non si può parlare parlando di me, perché anche se sono nata nel Libano e mi piace il mio paese, non sono una persona patriottica, si dice patriottica in italiano,
sì.
Ma mi piace il mio paese, mi piace l'ambiente dove vivo perché sto bene lì, ma anche la mia carta geografica, il mio paese è fatto di tanti luoghi sparsi in tutto il mondo dove sono stata, dove ho delle persone care, degli amici, perché anche un paese non è solo una geografia terrestre, anche soprattutto una geografia umana, ed è questo che soprattutto ti fa amare un luogo o no. E quindi il mio paese, sono un po' di dappertutto, e penso che questo è l'uomo moderno, un uomo di dappertutto, che si scopre delle radici piuttosto nelle nuvole e non nella terra, quindi si muove sempre. Ma avendo vissuto nel Libano e cresciuto nel Libano, la guerra ha cominciato, io avevo appena 4 anni, e poi quando si è terminata, e non si è davvero terminata, ma si è terminata ufficialmente quando io avevo 20, quindi quando ero bambina, quando ero adolescente, anche una parte della mia gioventù me l'ha presa, è un ostaggio di questa guerra. E anche anche se non mi piace parlare di questo tema, perché sempre mi chiedono, ma perché non scrivo sulla guerra? Ma io dico, ma non cercate il coltello, cercate le cicatrici, non, perché volete che io parli della guerra? Cercate quello che questa guerra ha fatto in quest'anima che sono io. Ma so che fra, in mezzo a tutto questo buio, tutta questa oscurità, tutta questa paura e questa vulnerabilità che ha creato in me, devo, ho la responsabilità da donna forte di vedere anche una fonte di ricchezza e di forza enorme e di energia anche, di voglia di andare davanti, di superare ogni tipo di ostacoli e non di accettare così, di lasciarmi andare, e questo mi aiuta molto nella mia vita, mi ha aiutato molto, e non voglio quindi vedere in questo dramma solo una causa di pianti o di un tipo di romantismo, sai, no, è una fonte di forza, la vedo così.
Parliamo della tua esperienza anche di giornalista a questo punto. Tu sei la direttrice, se non sbaglio, ancora di Anna Hark,
no, delle pagine culturali,
sì. Che è uno dei giornali più maggiori e che dal punto di vista culturale è anche forse il primo,
sì,
più importante. Raccontaci un po' come continui questa esperienza insieme alla poesia e chi vai a cercare in realtà perché compaia sul tuo giornale, perché chiaramente farai una selezione, ti piaceranno più di scrivere di qualcuno piuttosto che di qualcun altro.
Sì, io ho avuto questa bella fortuna di lavorare in questo veramente giornale immenso, perché la libertà è veramente la cosa più importante in questo giornale, e per me la libertà è quasi tutto, direi che sarebbe il titolo della mia vita, e quindi sono contenta di fare questo lavoro e sono fiera, perché anche se il Libano è piuttosto un paese direi ha un lato molto occidentale, aperto, moderno, ma la società non è necessariamente il tipo in cui tu vedrai una donna, giovane avere questo tipo di responsabilità, che non è facile perché è un giornale di 80 anni, quindi era una cosa per me enorme. E ho lavorato molto, ma soprattutto per me il lavoro di giornalismo era concentrato nel fatto di andare al incontro degli altri. Ho fatto delle interviste lunghissime con scrittori in tutto il mondo, e per questo per me direi la concretizzazione del mio concetto del giornalismo: scoprire altre cose, scoprire altre lingue, altre persone, altre scritture, altre letterature, altre arti, scoprire le diversità che esistono in questo universo. E quindi ogni volta che sono andata all'incontro di uno scrittore, perché ho fatto con Umberto Eco, con José Saramago, con Peter Handke, con Paul Auster, ogni volta questo incontro, non solo come giornalista ma anche come persona, come essere umano, mi ha dato una meraviglia. Avevo paura ogni volta che andavo all'incontro di un altro che ammiravo da lontano e che leggevo da sempre, di sentirmi un po', perché sai, quando incontri delle persone a volte che ammiri da lontano rischi di essere un po', come si dice, di avere delle delusioni. E quindi avevo paura, era sempre una non volevo perdere questa ammirazione che avevo, per esempio, per questo scrittore o per questa poetessa. Volevo proteggere questa meraviglia nella mia testa, nella mia anima, leggendolo. E sapevo che io ero del tipo di gente che non può fare la differenza fra l'essere umano e lo scrittore. So che tante persone dicono che dobbiamo separare, ma io non sono capace di fare questa separazione. E quindi la bella cosa è che non sono stata delusa finora. E tutte queste belle persone che ho incontrato, che ho scoperto da vicino, erano all'altezza dell'idea che io mi sono fatta di loro leggendoli. E quindi il giornalismo, direi, sarebbe per me una continuazione della, non direi della mia poesia, ma della mia prospettiva poetica del mondo.
Volevo parlare un attimo dello spettacolo che abbiamo visto ieri sera. Così parlando con Paolo, adesso molto sinceramente, ci siamo resi conto che a un certo punto, proprio di quello che di cui tu ci hai parlato oggi, no? Quando tu parli di maschere, no? Anche in una delle tue poesie che hai performato ieri, no? Non letto, c'è molto forte questa descrizione, no? Io sono la mia forza è una maschera, la mia debolezza è anche una maschera, no? E al contempo sul palco avveniva, c'erano due maschere, no? C'eri tu e c'era Luisa, che eri sempre tu, che sì. Comunque tu davanti a lei, che appunto riproponevi un po' l'elemento no? Che va di fronte al mondo in un certo modo, soprattutto nel tuo mondo, e dietro c'era lei, che eri sempre tu, che invece era tutt'altro e nessuno lo sapeva, no? Sì. Questo gioco è riuscito molto bene nel doppio, proprio lo abbiamo sentito. Sì. Volevo sapere se era un'impressione nostra, se era così davvero, qual è la forza di queste parole rispetto all'avere una maschera che tu hai usato. Io ho letto su internet qualcosa che lo hai usato anche riguardo al tuo paese per descrivere determinate situazioni. Hai detto: abbiamo tutti una maschera, anche qui ci sono delle maschere, facciamo finta di lottare, facciamo finta di pensare e vedere, qualche volta lo facciamo.
Sì.
Che connessione c'è fra tutto questo?
Non direi solo una maschera, se c'eravano altre persone con Luisa, anche saranno io, e io sarei loro, quindi siamo popolati da molta gente. Se ci guardiamo dentro, noi cresciamo nell'idea di avere il mondo intorno a noi, ma invece il mondo è dentro. E per questo che quando io scrivo mi piace guardarmi dentro, non guardarmi dentro nel senso egocentrico, anche se sono un egoista e mi piace ammetterlo, ma e non nel senso narcistico, si dice?
Narcisistico,
sì. Ma anche se amo me stessa, anche, ma nel senso di vedere tutte queste sfumature, tutte queste
strati
che siamo, e queste sono le maschere, perché questi strati escono fuori, e a volte tu vedi di me un lato che Paolo non potrebbe vedere, anche lui vede di me qualcosa che tu non potrai vedere, e siamo sempre così con tutti, e in quasi tutte le tappe delle nostre vite. E io sento solo che sono veramente me stessa, e questa è una ricerca difficile. Sento che sono nuda con i miei bambini. Quando sono con loro mi piace, perché sono tutta verità, e tutta verità senza nessun sforzo, tutta verità con facilità, con spontaneità, e quindi ma questo non vuol dire che questa verità deve essere lei solo lì. Invece sono belle le maschere, sono è un altro modo di dire che siamo tanti, che siamo molto, che siamo interessanti, e quindi anche se è molto importante e prezioso avere dei momenti dove siamo veramente quella piccola cella vera di noi stessi, anche è bello apprendere a rispettare le nostre maschere, a prendere cura di queste maschere, e anche a cambiarle ogni tanto, perché è un gioco, la vita è un gioco.
Allora, un'ultima domanda, poi ti lasciamo. Volevo sapere, mi hai già spiegato quasi tutto, però mi interessava molto, c'è un verso che mi ha colpito in particolare, credo che fosse da Lilith, però non sono assolutamente certa, quindi non mi uccidere se non è così. Quello in cui tu dialoghi con un eventuale amante, chissà, amico, qualsiasi cosa, e gli dici: tu sei al culmine dell'intelligenza, io sono al culmine del banchetto, e descrivi questo banchetto anche, no? E dici: io ti ho già divorato tutto, mentre tu stai ancora pensando a flirtare, io ti ho già divorato, no? Questa cosa mi ha colpito molto, perché effettivamente, se penso al gioco d'amore, chiamiamolo gioco anche quello, no? Spesso questo è davvero quello che succede, no? E questo, che valenza dai a questa cosa che hai scritto in modo così chiaro, così lampante, che insomma nessuno può negarlo?
Sì, era, diciamo, è una poesia di 8 righe soltanto, ma era un momento di luminosità, di coscienza, di grande coscienza di me stessa e di quella relazione che ho sempre, o piuttosto spesso, con gli altri, e soprattutto con gli uomini, perché anche se mi dispiace parlare uomini, donne e tutti questi cliché, c'è un grande punto di interrogazione anche lì, ma a volte, è l'educazione, e so che anche qui in Italia è la stessa cosa, l'uomo pensa che sta prendendo qualcosa, infatti lui è preso. Lui non è stato scelto, mangiato, consumato, finito, e lui sta ancora a livello di pianificare, di fare dei piani, di pensare come faccio. E quindi è anche un'affermazione di quella forza dell'immaginazione, perché tu hai divorato nella tua testa, e questo è 90% del divorare, credimi, per me è così, e poi il 10% è il fisico, ma tu hai già divorato, hai fatto quello che volevi, hai preso, e anche l'altro che sta in fronte a te, che sta pensando con la sua autointelligenza a pianificare come sedurti, e tu gli dici: ciao, è finita,
ho già fatto. Allora, ti ringraziamo, ti chiediamo solo una ultima piccola cosa: dove vai dopo Monfalcone? Il prossimo viaggio qual è?
Sì, per adesso vado a Parigi per 2 giorni, ma per il mio dottorato, ma la mia prossima lettura sarà anche in Italia, non so perché, ma quest'anno è stato un anno strano per me con l'Italia. Prima sono venuta qui per leggere solo una volta nella mia vita, nel 2003 a Roma Poesia, e poi niente, sono venuta parecchie volte perché il paese mi piace, e con degli amici o con compagni, ma poi quest'anno ho ricevuto 8 inviti per leggere poesia in Italia. Ho già fatto Ferrara, Treviso, adesso Monfalcone. In luglio sarò a Roma, in agosto a Romagna Castrocaro, Mantova. Mantova, e ottobre.
Ah, il Festival della Letteratura.
Sì, e in ottobre di nuovo a Torino, e poi c'è anche Roma. E quindi è stata una bellissima cosa, perché questo mi darà l'opportunità di venire più spesso qui. E siccome mi piace viaggiare, e penso che ogni viaggio, io quando comincio un viaggio sempre penso: cosa mi riserva questo viaggio? Che sorpresa, che bella sorpresa, e ci sono sempre delle belle sorprese.
Bene, ti ringraziamo moltissimo. A questo punto banchetteremo di Jumana Haddad per mesi. Grazie infinite.
Grazie mille, sono molto contenta.
Grazie.